Torniamo, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni sempre qui,
ciao,
con
Marco.
Voi.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, al volo, Stefano, perché arrivano tanti messaggi. Io non è che faccio la selezione, lo dico a qualcuno che ogni tanto scrive qualche minchiata dei nostri amici, però io sono sempre molto diretto. Purtroppo ne arrivano tanti e risalire la china ci si mette tantissimo tempo e qualcuno
fa?
Può rimanere fuori. Non è che vada a selezionarli, no? Allora, Dario, per esempio, scrive: ciao Stefano, ciao Marco, il mio voto al Mondiale 7, vivendo in Spagna l'ho sicuramente seguito maggiormente di quanto non avrei fatto in Italia. Un saluto affettuoso e vi auguro una buona estate in attesa del ritorno di Maracanã. Anche a te. Poi Nicola scrive: buongiorno, sono Nicola, giustizia è fatta, il calcio batte i calci 1-0, magari arrivasse Guardiola come CT. Ma dei qui, poi Stefano fa una domanda che risponde Stefano, la facciamo rispondere in Palomeni: ma dei 15 miliardi di dollari di utili incassati dalla FIFA di Infantino si sa nulla di dove finiranno?
Saranno investiti nella prossima stagione a Maracanã.
Sì, magari. Cioè, io Stefano ti voglio bene, ma come facciamo a rispondere a una domanda del genere?
Appunto, okay.
Cioè, io capisco che tu mandi un messaggio.
Siamo umili, però umili operatori.
Come ti rispondiamo a sta domanda? Vabbè. Poi il voto a Mondiale 6, che fa la media fra l'8 per il livello tecnico delle partite e il 4 per tutto il resto. Organizzazione, biglietti, controversie, ingerenze politiche, eccetera. Dario, mi fermo qui, do il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Direttore, buongiorno. Ciao Stefano.
Ciao Massimone. E buon pomeriggio anche a Super Simone Braglia. Ciao Simo.
Detto Simone.
Ciao Stefano. Simone. Ciao Marco.
Ciao Simone.
Ciao Massimo.
Ciao Simo. Simo.
Allora, facciamo una cosa. Date anche voi il voto al Mondiale. Noi l'abbiamo già dato io e Stefano prima. Parto da Simone Braglia, dal portiere. Che voto dai a questo Mondiale? Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Vai.
Ma mi sono piaciute, il voto io do un 6 più, ma mi sono piaciute la dinamicità delle squadre africane, un calcio nuovo, un calcio che però a livello tattico magari lascia a qualche lacuna, ma se io intendo lo sport, una partita dettata da quello che è anche l'aspetto agonistico, mi sono piaciute quelle squadre però quello che non mi è piaciuto a livello organizzativo, dicono che c'è stata una bella organizzazione, sì, lo spettacolo, lo show americano, però per me il calcio è un'altra cosa.
Un'altra cosa, tu dici, benissimo. Orlando, il tuo voto, cosa ti è piaciuto o non piaciuto?
Ma do un 6, sinceramente. Sulle squadre africane non sono molto d'accordo con Simone, nel senso che secondo me dovevano fare il salto di qualità in questo Mondiale, almeno questo era l'aspettativa, c'erano tante squadre e hanno dimostrato sempre i soliti limiti nelle partite importanti, si perdono e hanno qualità, fisicità, insomma non gli manca nulla, però non riescono a portare a parte il Marocco, ma che ormai è diventata una delle grandi. E poi abbastanza deludente, nel senso che le grandi squadre, il Brasile è andato fuori subito, e la Spagna ha dimostrato di essere la più forte, la più organizzata, è stato un piacere vederla giocare. E poi insomma non mi ha emozionato tanto, devo dirti la verità, forse poco concentrato anche sul fatto che non c'era l'Italia, dunque lo segui meno volentieri, anche se io ho dovuto fare delle partite, ma ti dico, ecco, forse il riscatto, la conferma che l'Europa è ancora la più forte di tutti. C'è niente da fare.
La conferma che le squadre europee sono forti. Allora, intanto chiedo sempre a Claudio di selezionare qualche altro messaggio audio, tra poco li riprendiamo. Io però voglio un altro tema affrontare, poi magari interpellerò Simone e Massimo su quello che abbiamo detto in precedenza. Però Stefano, approfitto anche della presenza di un portiere come Simone Braglia perché voglio chiedervi una cosa su Dibu Martinez. Ieri sicuramente è stato il migliore, ha tenuto a galla l'Argentina che, se è arrivata fino a lì, deve tanto dire grazie.
Grande
a lui.
Portiere. Sì.
E vedevo questo portiere, dicevo, la Juve se vuol fare il salto deve prendere un top player in porta, non può, diciamo.
O un portiere di quel tipo.
Che mi dite di questo Dibu Martinez?
A livelli altissimi. Beh, tra i portieri più forti del mondo. Però questo mondiale, le cose tu hai detto, il voto l'abbiamo dato tutti, eccetera, mm-hmm. eccetera. Portieri attaccanti sugli scudi, cioè i portieri sono stati i grandi protagonisti.
Simone l'ha sottolineato spesso.
Ma è Simone pure, sì, molto sì. bravo, anche tempestivo nelle uscite, nelle letture, in porta, sempre diciamo molto sicuro. Ce ne sono stati tanti i portieri che hanno fatto ma un ottimo mondiale.
Dibu Martino, se lo ritieni Martinez... più forte, è stato quello migliore?
Sai che è? Che è leader, cioè no. uno che se lo prendi, ecco, la Juve serve come il pane, ma non solo la Juve in generale, ti prendi Dibu Martino e sistemi un po' la difesa, perché sì, poi sì. mi sembra uno che abbia personalità, insomma, poi ma Simone ne sa di più sicuramente.
Simone, vengo da te, lo ritieni che sia stato il portiere più forte in questo mondiale, e insomma anche pensando alla Juve, che farebbe, tu l'hai sempre detto, che sarebbe il top acquisto praticamente della Juventus.
Allora, ti ringrazio della domanda. Il più forte del mondiale è stato quello della Spagna, Unai Simón, perché reputo che Unai Simón è il più completo da un punto di vista specifico, della specificità e della lettura, come hai già detto giustamente tu, perché non è facile leggere, perché ieri, anche ieri e anche la partita precedente, Unai Simón è uscito a tre quarti di campo, evitando poi che Messi arrivasse a tu per tu con lui, quindi è come salvare un gol. Dico che è Unai Simón perché, pur avendo salvato in più occasioni il risultato, il gol parte della responsabilità è di Dibu Martinez. Detto questo, Dibu Martinez per me è il miglior portiere che in questo momento c'è in circolazione, però per il mondiale secondo me il migliore è stato Unai Simón.
Ok, tu quindi individui nel portiere della Spagna il miglior portiere di questo mondiale subito dopo Dibu Martinez. Massimo Orlando.
Bah, sai, Simone è il suo ruolo e non posso che non essere d'accordo con lui. Fatto vedere delle cose, Simón veramente spettacolare, soprattutto nelle uscite con i piedi, vuol dire avere un'attenzione e diciamo anche un atteggiamento che va di pari passo con la difesa, con il reparto, insomma, perché è stato veramente sempre perfetto, impeccabile, e devo dire, poi dopo è vero anche che hanno tirato pochissimo in porta contro la Spagna le altre squadre, perché la Spagna veramente ha dimostrato una fase difensiva
un'organizzazione clamorosa.
Sì, clamorosa,
volta però ad attaccare, non a perché guardate, io mi sento di fare una specifica velocissima, siccome ho sentito che qualcuno ha paragonato la Spagna al calcio di Allegri, per me non c'entra proprio niente.
No,
per il motivo della difesa solida, no? Però questa è stata una difesa che attaccava. Cioè, io non capisco perché se vuole riportare sempre tutto a sta cosa veramente.
Io capisco che il vino i fiaschi impagliati hanno sempre un loro fascino. Però insomma, posiamo anche.
Io ho visto
fiasco ogni tanto.
Una Spagna che si difendeva attaccando. No, cioè, che è un'altra cosa, insomma, nel caso.
Allora, posso dire una cosa, Massimo?
Sì, vai.
D'accordo in quello che ha detto. È molto più difficile giocare come gioca la Spagna per un portiere rispetto a giocare per l'Argentina, che ti fa tirare in porta molto di più rispetto alla Spagna.
Perché? Ma perché Simone?
Perché fare il portiere, tenere la concentrazione nel momento in cui non sei mai sotto pressione, devi tenere una concentrazione, e la concentrazione per uno che non è mai sotto pressione è molto, ma molto più complicato doverla mantenere. E la prontezza di riflessi, il calcolo delle situazioni, la lettura delle situazioni, ecco perché io dico che per me Unai Simón è stato il meglio rispetto a Dibu Martinez. E in quel caso lì, cioè quando Rossi giocava con chi giocava, perché possiamo fare il paragone, quello è un paragone che secondo me ci sta. E gli tiravano una volta sola in porta, però comunque sia giocava con dei marziani davanti e doveva trovarsi fare pronto, e non è facile farsi trovare pronti nel momento in cui non sei mai impegnato.
No, credo.
Sono assolutamente d'accordo.
Ma questo, i grandi portieri nelle grandi squadre fanno la differenza proprio in questo modo, Stefano. Cioè, magari subiscono un tiro a partita, però devono, difficile lì, devono metterci la firma. Insomma.
Secondo me è più difficile.
Sì, sì, molto di, perché devi essere, invece, quando sei sotto pressione continua, è chiaro che lì, semmai sei pure forte.
Anche in forma di esaltazione, un intervento miracoloso tira l'altro.
Esatto, capito? Sono d'accordissimo. Sentite, mi sposto un attimo, ci ritorniamo prima sul Mondiale, però mi sposto un attimo, vengo un po' a casa nostra, visto che l'ho citato, sto leggendo di questo lavoro di Massimiliano Allegri con il Napoli, 4-3-3, Anghissà che è un riferimento, insomma, che può essere un giocatore importante, più lavoro fisico, dopo tanta tecnica e tattica, e quindi si lavora molto per cercare questo. Che ne pensate? Cioè, siamo,
non sto seguendo il ritiro del
Allegriano?
Ma insomma, i giocatori per farlo, quindi sì, mi aspetto da Allegri,
ti porto anche la formazione, così
mi aspetto da Allegri un Allegri diverso nelle motivazioni, nella proposta di gioco. Va a Napoli, il Napoli è una squadra molto forte e competitiva e dovrà necessariamente giocare non sempre all'attacco, avere un equilibrio però con una vocazione offensiva.
Deve proporre,
non c'è dubbio, cioè, se dovesse fare il contrario sarebbe veramente una sorpresa in negativo.
Poca corsa, esercitazioni ad alta velocità e pressione. Massimo, 4-3-3, si sta lavorando con un centrocampo composto da Anghissà, Lobotka, Vergara.
Mi sembra anche la cosa più giusta che Allegri debba fare. Ha i giocatori per fare il 4-3-3. L'ultima stagione comunque un po' l'ha segnato, al di là delle idee che uno può avere, anche perché lui era arrivato al Milan e il Milan aveva bisogno di una protezione in fase difensiva, e dunque all'inizio tutti abbiamo detto ha fatto bene a mettere la squadra con il 3-5-2, ma dopo secondo me avrebbe dovuto cambiare qualcosina. Detto questo, al Napoli ha i giocatori per fare il 4-3-3 e lo deve fare, deve riscattarsi anche sul piano del gioco, perché Lobotka è uno che sa giocare la palla, ma tutti i giocatori del Napoli sono bravi nell'uno contro uno gli esterni, c'è la qualità in mezzo al campo, insomma, mi sembra il minimo andare a proporre il 4-3-3.
Braglia, ci credi in questo Napoli di Allegri, in questo 4-3-3 che sta prendendo forma?
Ma io credo nel Napoli come rosa qualitativamente, e io credo che non è tanto che la squadra ha bisogno di Allegri, il contrario, Allegri ha bisogno della squadra, è la squadra che ha bisogno di Allegri in questo momento, cioè Allegri che deve dare un'identità e deve mettere insieme una squadra che qualitativamente può rendere difficile la vita all'Inter e a qualche altra squadra. Io credo che parta, e hanno già detto bene sia Massimo che Stefano, hanno già detto bene anche loro, e parta da un fatto che Allegri quest'anno è per lui l'anno in cui si debba per forza rilanciare. Non c'è un'altra controprova. Se quest'anno dovesse, nonostante abbia 3 anni di contratto, comunque quest'anno è l'anno in cui è inutile che ci giriamo intorno, deve vincere il campionato. È arrivato secondo il Napoli, quindi per cui se deve fare
non c'è
meglio,
alternative, tu dici?
No, secondo me non ha nessuna alternativa in questo momento, è obbligato a fare quello che non hanno fatto i suoi predecessori, vuoi perché comunque per diverse vicissitudini, perché comunque Conte, volente o nolente, a distanza dall'Inter, ma è arrivato secondo.
Certo. Mi dai un assist prima di sentire qualche messaggio dell'ascoltatore, mi dai un assist al volo, perché ieri sera Conte, che era presente negli studi di DAZN, ha allontanato un po' la nazionale, ha detto sono in attesa, vedo quello che succede nel corso della stagione. Quindi sta là,
aspetta.
Modello di Gufetto, si mette lì.
No,
scherzo, dai, fate una battuta.
Sì, non ha bisogno di
attende.
Si apre una porta e poi valuterà. Sicuramente si aprirà.
Si potrebbe aprire una porta,
sì, addirittura.
In
Italia, all'estero.
In Italia,
anche
all'estero.
Abbastanza velocemente, secondo me.
Ah, tu dici in Italia si potrebbe aprire una porta? Non ti chiedo quale, perché
non me la dici.
Io c'ho sempre questa cosa,
però
Orlando,
anche all'estero. Quindi.
Io c'ho sempre questa cosa che il fantasma che aleggia a Torino è dura. Massimo,
No, no, sinceramente no, non credo. Certo, c'è un po' di nervosismo a Torino. Anche Spalletti non è molto contento in questo momento, perché vabbè, si sa, il mercato è lungo, è cambiato, però insomma il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, ci sono tanti tanti ma, e sicuramente l'allenatore come Spalletti a questi livelli vorrebbe già avere la squadra quasi pronta, ecco. Io credo che Conte invece si prenda un anno sabbatico.
Un anno sabbatico, tu dici? Un anno sabbatico.
Come ha fatto già dopo l'Inter, insomma, un anno.
Tu dici, sta lì, si rigenera per poi ripartire.
Sì, perché all'estero aveva.
Io non mi fido invece quest'anno, devo dire la verità.
In corsa, però, sono d'accordo con Massimo.
Tu dici in corsa perché fretta c'è?
No.
Dipende chi ti chiama in corsa, amico mio.
Ma dipende anche, insomma, dalle garanzie che deve avere anche un allenatore del tipo Conte.
Certo, però se ti chiama qualcuno in corsa, tu dici, vabbè, io posso soltanto
però, insomma, io condivido
con
Massimo, magari un anno così e poi riparte.
Vabbè.
Ha bisogno di caricarsi, poi
ha
Conte,
bisogno,
dai,
vabbè, Marco, dai.
Non è uno che prende una squadra che magari è in difficoltà, che non ha fatto il mercato, non ha fatto preparazione.
Vabbè, voi dite così, io mi tengo invece questo barlume così a Braglia sta zitto, non so che dice, Braglia, che dice Simone, rimane in corsa, entra in corsa, che fa?
No, secondo me è un anno di ferie per
anno di ferie, beh lui se lo può permettere un anno di ferie
noi un po' meno
no, guarda, non sono d'accordo sulla tua prospettiva, senso che sì,
ma io non ho fatto prospettive, ho detto solo che sta lì e gira.
Ho capito, sì, ma starà lì e gira perché a casa a Torino
certo.
E che deve fare? Sta a casa,
magari si incrocia pure con Spalletti, buongiorno mister,
può darti. Ma no, Spalletti arriva fino alla fine.
Arriva fino alla fine, va bene. Ma io glielo auguro, ci mancherebbe.
Io ti dico che per me la Juve farà un ottimo campionato.
Senti, Richarlison è un attaccante da Juve? Faccio domanda secca a tutte e tre. Domanda da Juve? Quello del Tottenham?
No.
Orlando dice no, secco proprio. Non è da Juve?
No.
In Palomeni?
Poi, ha sempre fatto pochi gol, Marco.
Pochi
dai.
Gol, sì, sì. Ci pensa a Columani a farli gol. In Palomeni?
Sono d'accordo con Massimo, però ti posso dire una cosa, poi alla fine sto Colomoni
arriva,
no, ma è migliore di tutti,
certo. No, ce n'è uno che è migliore di tutti in assoluto, sì. Però
se non citofona
c'è niente.
Alla fine sto Colomoni sarà un tormentone forse che si concluderà.
Ma portatelo vicino al citofono e schiaccia sto bottone, no? Sì. Dai, no, su. Braglia, tu che è da Juve questo brasiliano, questo giocatore?
No.
Quindi bocciato pure lui. Niente Richarlison, non piace a nessuno. Vabbè, vediamo.
Nemmeno Ancelotti l'ha convocato.
Nemmeno Ancelotti. Dai, audio, un paio di audio, vai.
Vediamo. Buon pomeriggio da Capraia Isola.
Ah,
io invece da un po' di settimane che parliamo degli ultimi due edizioni dei mondiali che non ci sono piaciute affatto. Il mondiale 2022 non ci è piaciuto perché il Qatar non è un paese che ha una cultura calcistica e inoltre hanno costruito un sacco di stadi in cui ci sono stati un sacco di decessi sul posto di lavoro e stati che poi non sono stati più utilizzati per nulla, che adesso stanno marcendo nel deserto. E inoltre invece l'edizione di quest'anno non ci è piaciuto perché hanno cercato di americanizzare il prodotto calcio secondo i canoni americani e snaturandolo prima di tutto con il direction break, che è una cosa che non si è mai vista. Hanno diviso praticamente le partite in quattro tempi come si fa nel basket o come gli anelli in cui hanno premiato i giocatori e come molte altre cose.
Caro amico, adesso aspetta il 2030 e 2034
vai.
Un'escalation,
un altro al volo, dai.
Il problema è che Adani l'ha fatto ieri, non l'ha fatto, significa che lo fa solo per l'Argentina e questo se stai in Rai non lo puoi fare.
Vabbè, ieri non ha fatto, ha esaltato la Spagna ieri per quello che ha fatto.
Ieri c'era anche un po' di Raucedi.
C'era un po' di Raucedi.
Ma...
tutte le maledizioni che gli hanno
mandato.
Tutte
le maledizioni, la banda proprio.
Ma
ragazzi,
io veramente, a me sta cosa mi ha divertito tantissimo. Sai. La prendo con molto distacco da spettatore, ma mi sono divertito. Cioè, tutti come se Adani fosse un problema serio per il paese.
Era un problema per il paese, Orlando.
Boh, a me...
No. Ci mancherebbe altro. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Sì, io ti riconosco che è molto, molto, molto preparato, molto bravo. Molto
esagerato per certi aspetti, però.
Probabilmente sì, appunto, non farei come lui in certe situazioni,
certo,
ma gli riconosco la bravura, ecco, questo certo, è poco, ma sicuro.
Assolutamente. Allora, un messaggio al volo ve lo prendo. Abbiamo chiesto prima che voto dà al mondiale, che voto date. Alberto dà 8. A me i discorsi politici non interessano. Il mondiale a 48 squadre a me piace, perché il mondiale deve essere una festa e vedere le esultanze sugli spalti come questo è stato molto bello, come le popolazioni che hanno accolto le nazionali come Capoverde, Curaçao, bellissimo. Insomma, gli è piaciuto ad Alberto di Piacenza. Su Yamal dicono tutti lo cercano, tutti gli passano il pallone, quindi è un segnale appunto di riconoscenza verso questo calciatore. Poi un altro dice che la nazionale che ha dato fastidio, mi sembra la Spagna, sia stato solo il Portogallo. La differenza è vero, sì, la differenza la farà la testa. 19 anni, nessuno ha mai vinto e fatto i numeri di Yamal. Questo perché Orlando, così chiudiamo questa parte e devo salutare tra pochissimo Simone Braglia, questo perché ho chiesto prima che a che livello può arrivare Yamal, cioè può essere il successore di Messi, di Ronaldo, di questi giocatori qua, oppure a un livello inferiore?
Secondo me è leggermente inferiore. Leggermente inferiore, sì. Si parla sempre di fenomeno, però c'è fenomeno 1, 2, 3, ecco, mettiamolo al terzo posto.
Braglia?
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Non penso possa arrivare a quei livelli, io glielo auguro, però c'è quel almeno io vedendo giocare i Messi all'età di Ronaldo e all'età di Yamal, è vero che è giovane e quindi si può permettere determinate leziosità, però erano più umili nella rappresentazione di quello che è il discorso del calcio. Tecnicamente non si lasciavano andare quelle leziosità che qualche volta, per pizzico di presunzione, va bene, Yamal lo fa.
Va bene, Simone, dimmi. Che succede? No, chi è cascato?
No,
è Orlando che sta...
No,
Simone, siccome ti sto per salutare, prima ho fatto il giochino, vuoi fare una domanda a qualcuno dei presenti? Hai una curiosità da chiedere? Che oggi ci salutiamo, poi noi ci sentiremo così qua e là durante l'estate alla ripresa del 17 di agosto. Hai una domanda da fare a qualcuno dei presenti?
Curiosità? No, la domanda sì, la domanda a Stefano e a Massimo... Se riconoscono oggi nel Como il fatto che il Como, con anche gli ultimi acquisti che ha fatto, una squadra che potenzialmente potrà giocarsi per giocare per vincere lo scudetto.
Dai, ma sai come la penso, Simone?
Dai, vai.
Solo la Champions League può essere un ostacolo.
Un ostacolo.
Il lavoro di Fabregas è un po' il lavoro di De La Fuente, è quel tipo là. Cioè l'Italia deve.
Certo. Certo.
Sapere e poter copiare anche dagli altri, non c'è nulla di male.
Sì,
sì. Il lavoro.
Sì, sono d'accordo.
Quindi Fabregas è avanti rispetto.
È avanti. Orlando?
No, sono d'accordo con Stefano e dunque rispondo a Simone, sì. Mm-hmm. Il Como si è rinforzato, terzo anno che giocano tutti assieme, ci sarà ancora più fiducia. Sinceramente vedo un Como che il campionato se lo può quantomeno giocare, poi dopo sai dire dove possa arrivare è un discorso, ma tra le prime quattro sinceramente lo vedo.
Va bene. Allora, Simone, noi ti ringraziamo tantissimo.
Ciao Simone,
ci siamo divertiti tanto. Grazie, ricarica le batterie, mi raccomando, ti abbracciamo.
Buone vacanze.
Ciao Simo, un abbraccione fortissimo. Ciao, prestissimo con Braglia. Noi adesso ci fermiamo perché arriva anche il direttore De Paola per una mezz'oretta con noi prima di salutarci. A tra poco.